come Atlante, geopolitica e materie prime. Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici. Siamo tornati, questa è A Come Asia, oggi è mercoledì 9 settembre. Siamo tornati ed è tornato, lo so che è lui che aspettate, anche Gabriele Battaglia. Gabriele, buongiorno.
Ciao Diana, bentrovati, bentrovate.
Tra l'altro A Come Asia che torna in onda nel 50° anniversario della morte di Mao Zedong, sarà un caso? In effetti sì, in effetti lo è, però insomma forse tanto vale oggi iniziare da qui, ecco, come viene raccontata, come viene celebrata, se viene celebrata questa ricorrenza. Io questa mattina ho sfogliato ovviamente digitalmente un po' di giornali cinesi, asiatici, non ho visto grande risalto per questo appuntamento, per questa ricorrenza, ma magari mi sbaglio.
Ma allora, anche a me sembra che non ci sia grande enfasi, aspettiamo di vedere insomma se si dirà qualche cosa, ma insomma non credo che sia in questo momento la Cina, insomma la Cina e Xi Jinping voglia celebrare Mao particolarmente, perché tutto il focus deve essere comunque incentrato sulla nuova leadership, su Xi Jinping, che in parte però qualcosa del maoismo forse ha preso. Però proviamo a parlare un po' di Mao. Appunto, 9 settembre 1976, 50 anni fa, moriva il grande timoniere, cioè il fondatore di Xinhua, la nuova Cina. Lui aveva quasi 83 anni, era malaticcio, conciato male, aveva attraversato tutto il Novecento, il secolo breve, prima da rivoluzionario e poi da leader del paese, che era uscito dalla vittoriosa guerra civile contro i nazionalisti. Ora, i giudizi sul suo operato variano sia in Cina sia all'estero, e spesso la memoria, per mia esperienza personale, è divisa all'interno delle stesse famiglie.
Forse un fatto generazionale anche, ognuno ha vissuto il suo Mao Zedong.
Questo sì, ma anche proprio un fatto familiare, sai, per esempio, ti faccio un esempio, una famiglia di amici, una giovane coppia di pechinese, e cui lei era figlio di una famiglia di militari, lui figlio di lui invece veniva da una famiglia di intellettuali, lei diciamo ha una memoria familiare felice, insomma favorevole a Mao Zedong, lui invece ha una memoria sfavorevole.
Una memoria di classe, di ceto, diciamo.
Eh sì, perché durante la rivoluzione culturale ha favorito questo o quel ceto, no? A seconda un po' delle circostanze. Però il fatto è che queste differenze non arrivano oggi a inficiare, diciamo, le buone relazioni di coppia familiari. Comunque, allora, qualcuno banalizzando dice che fu un grandissimo rivoluzionario e un pessimo governante, ma non è ovviamente così semplice. Provando a ricostruire, allora, innanzitutto è colui che ha trasformato il marxismo da teoria per la classe operaia urbana a una sorta di cassetta degli attrezzi per il mondo contadino, cioè trasferisce Marx nelle campagne e così facendo emancipa centinaia di milioni di cinesi da un regime feudale, e poi emancipa la Cina stessa all'interno del mondo socialista, entrando in conflitto con l'Unione Sovietica. Dopodiché ha sempre avuto questo stile di rispondere nella costruzione della nuova Cina, ormai divenuto leader, di rispondere a ogni crisi, a ogni intoppo, non facendo un passetto indietro, ma con più rivoluzione, schiacciando sull'acceleratore della rivoluzione. E in questo senso campagne come il grande balzo in avanti e la rivoluzione culturale hanno provocato però disastri e lutti al popolo cinese, cosa che poi fu sancita dallo stesso Partito Comunista Cinese dopo la sua morte con la risoluzione sulla storia del 1981. Di sicuro dopo di lui, con l'avvento di Deng Xiaoping, inizia la nuova epoca che arriva fino a noi, le riforme e aperture, l'entrata della Cina quindi nel mercato globale, e il percorso che trasformerà poi questo paese nella seconda economia mondiale. Ultima cosa, in questo senso molti in Cina vedono oggi una continuità, laddove noi invece tendiamo a vedere una frattura. Allora, io mi sono sentito ripetere da un vecchio contadino una frase, questa frase: quando c'era Mao andava bene Mao, adesso c'è Xi Jinping, c'è sì, va bene, sì. Allora, è quasi, sembra quasi una frase per eludere, no? Eventuali polemiche o problemi. Però c'è una formula che è diventata un po' un senso comune, cioè Mao ci ha fatto rialzare la testa. Deng ci ha fatto fare soldi e adesso Xi Jinping ci farà tornare grandi. E questa è la constatazione che nel lunghissimo percorso della Cina per emanciparsi dal colonialismo e per non essere più il grande malato dell'Asia, per arrivare a occupare quel ruolo nel mondo che secondo i cinesi stessi le spetterebbe, bene. C'è stata una fase in cui la rivoluzione maoista era la migliore strategia e poi un'altra in cui sono state più efficienti le riforme e aperture dengiane. Quanto a Xi Jinping, vedremo perché è una storia ancora in corso.
E quindi, insomma, la Cina e i suoi padri e non, o padri aspiranti tali, la Cina sullo scacchiere internazionale ed economico, quando le due cose non coincidano, la Cina e il suo più o meno galoppante sviluppo. Spesso abbiamo parlato anche in questa trasmissione della, insomma, iperattività di Pechino nella costruzione di grandi progetti infrastrutturali in territorio cinese e anche nei paesi vicini. Tra i grandi progetti in cantiere ce n'è, o forse dovremmo dire ce n'era, adesso ci dirai uno che interessava anche la valle coinvolta dalla disastrosa alluvione che c'è stata in Tibet e Nepal alla fine di agosto. Così torniamo anche su questa vicenda che è avvenuta, insomma, durante la nostra pausa estiva. Un gigantesco progetto transimalayano, multimiliardario, con tutto anche, insomma, la comunicazione relativa, che collegherebbe, che collegherà, che vuole collegare il Tibet a Kathmandu e che adesso si scontra con delle comprensibili preoccupazioni di sicurezza, forse non riguardano neanche solo questo progetto nello specifico.
Sì, hai ragione, ci sono tantissimi progetti. Quello a cui tu fai riferimento è che interessa il valico di Gerun, quello che abbiamo visto tutti nel video che è stato travolto, no, da questa marea di acqua e detriti. Fa parte di quella la cosiddetta rete di connettività multidimensionale transimalayana, cioè un progetto lanciato da Xi Jinping durante la visita a Kathmandu del 2019, che dovrebbe trasformare il Nepal da paese senza sbocco sul mare a paese interconnesso via terra, interconnesso chiaramente con la Cina. E all'interno di questo progetto c'è anche questa ferrovia transfrontaliera che va da Shigatse nel Tibet meridionale fino alla capitale nepalese Kathmandu, passando proprio dalle zone afflitte dalla recente inondazione. Allora, in questo momento chiaramente è tutto ancora un po' fermo, dicono che la Cina ha reagito, diciamo, velocemente, questo dice la propaganda ufficiale, che quindi alcune strade, alcune infrastrutture sono già state ristrutturate. Però il problema è il futuro di questo progetto e più in generale dei grandi progetti Himalayana. Secondo India Today, per esempio, che utilizza dei dati di pubblico dominio, ci sono almeno 90 infrastrutture cinesi lungo la fascia proprio Himalayana in Tibet. Addirittura si parla di 27 aeroporti, 17 ferrovie e così via, 33 tunnel e 13 dighe. Ecco, ora tutte queste infrastrutture sono messe alla prova di un ecosistema che è in rapida trasformazione per via del cambiamento climatico. Allora, di fronte a tutto ciò, il primo problema è quella della reazione tempestiva agli allarmi, cioè sono cambiate le emergenze con il cambiamento climatico. Esistono già dei team di ricercatori nepalesi e cinesi che si coordinano in qualche modo e studiano questi cambiamenti. Tuttavia, i protocolli sulle emergenze sono ancora vecchi e, come ha dimostrato il disastro del 26 agosto, non sono neanche adatti, né, non sono adatti né alle dimensioni delle nuove emergenze né alla velocità con cui si verificano. Sono stati proprio travolti, sorpresi dall'emergenza. Il secondo problema è proprio quello delle infrastrutture in sé, cioè possono le stesse infrastrutture, si dice, provocare disastri. Ad esempio, abbiamo parlato di questi 33 tunnel montani nel lato, diciamo, tibetano del confine himalayano, ma in realtà tutti questi progetti ne prevedono infinitamente di più, cioè una sola linea ferroviaria che ne prevede 90-95, per esempio. Allora, questi tunnel ferroviari che sono scavati in terreni ormai instabili, sono effettivamente un problema. Come affrontarlo? Questo non si sa ancora.
Cioè,
Qualche
possono essi
collega?
stessi essere delle cause di ulteriori, insomma,
Sì,
disastri?
perché vanno a impattare su questo terreno ormai non più solido come prima,
Non più ghiacciato come prima.
il permafrost e così via, come si dice, no? I ghiacciai, ma anche i tunnel è abbastanza intuitivo come possono andare a impattare, però per esempio anche gli aeroporti, perché il traffico degli aeroporti, il traffico aereo può avere un impatto, cambiare l'ecosistema di ghiacciai che si vanno sempre più riducendo e diventano più acquosi, quindi favorire delle frane, delle slavine. E lasciamo perdere l'attività mineraria che comunque impazza sull'altopiano tibetano. Allora, la domanda è: tra sicurezza e sviluppo economico, che sono sempre un po' i due poli quando si parla della Cina attuale, che cosa andrà a privilegiare Pechino? Allora, c'è un precedente storico che ci dice che, per esempio, dopo il disastro di Fukushima nel 2011 in Giappone, lo ricordate, no? Lo tsunami e poi la centrale atomica. Beh, Pechino lanciò per un periodo una moratoria sulle nuove centrali atomiche nucleari. Già centrali già progettate, però sospese la costruzione per alcuni anni. Quella però è un'emergenza a impatto anche emotivo molto più grande, no? Quella della centrale atomica. Quindi fa parte probabilmente di un diverso ambito, quello dell'emergenza ecologica, il cambiamento climatico. E quindi questo è un capitolo diverso e vedremo un po' che cosa ne sarà di quelli che sono i grandi progetti malaiani. Se io devo giocare i miei 200, non credo che rinunceranno, cercheranno però di lavorare tantissimo sulla sicurezza. Ecco, tutto qui.
Ecco, così era il nostro riassunto, diciamo, delle puntate precedenti, anzi delle puntate che non abbiamo fatto, perché la trasmissione appunto riprende oggi dopo la pausa estiva e anche qualche anticipo, insomma, dei temi che faranno un po' da filo conduttore che seguiremo durante l'anno. Grazie Gabriele Battaglia.
Grazie a te, grazie a tutti.
E vi ricordo, ne approfitto, diciamo che tutte le puntate di A come Asia e di A come Atlante sono ascoltabili e riascoltabili sul sito di radiopopolare.it e sull'app, e tra pochi minuti ci trovate anche quella di oggi. Dieci e 50 minuti. Oh, noi adesso ci spostiamo nel Borneo, il Borneo che è una grossa isola, forse lo sapete, anzi immagino di sì, condivisa tra tre stati, l'Indonesia, la Malesia e il Brunei. Il Borneo che ospita una delle foreste più pluviali, insomma più estese, preziose anche del mondo, un patrimonio dell'umanità si direbbe. Forse dovremmo dire un patrimonio del pianeta, visto l'uso che ne fa l'umanità, e insomma foreste che da settimane ormai bruciano, divorate da centinaia di grandi e piccoli incendi. La notizia è un po' rimbalzata anche sui giornali occidentali, almeno fin tanto che diciamo, si è potuto anche mettere sui siti internet le immagini piuttosto commoventi degli oranghi salvati, no? Evacuati dai guardiaparchi per salvarli da questi incendi. Adesso è scomparsa. La situazione in realtà è, se possibile, insomma, anche peggiorata. In ogni caso, non è certamente in via di risoluzione, con conseguenze conseguenze in tutto il sud-est asiatico, come potete immaginare, un po' a macchia di leopardo, perché a seconda di dove tirano i venti, questi fumi densi che si sprigionano dalla foresta diventano una questione di salute pubblica a Singapore, in Malesia, nelle Filippine, eccetera, eccetera. In diretta con noi dal Brunei c'è Daniele Cicuzza, che è un botanico, professore all'Università del Brunei Darussalam, è stato anche già nostro ospite, quindi bentornato.
Buon pomeriggio, anzi buongiorno, buon pomeriggio dal Borneo a tutte i telespettatori e i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
Buongiorno, buongiorno e buongiorno. Invece buon pomeriggio nel Brunei, sono le 18:30, quindi si fa sera. Poco fa guardavo, cioè ci sono diversi siti con mappe che tengono tracce di tutti i roghi attivi, parliamo di centinaia e centinaia di incendi. La situazione, diciamo, come sta evolvendo?
Beh, parliamo di migliaia di incendi, soltanto nel Kalimantan indonesiano ci sono alloggi, migliaia di incendi, da incendi di piccole dimensioni fino a quelli che il governo indonesiano chiama gli hotspot. E la situazione è abbastanza drammatica perché gli incendi vanno avanti da ormai 2 mesi, anche un po' di più, e non è soltanto il Kalimantan, è anche l'isola di Sumatra e un po' di Java, e qualcosa anche adesso comincia in Sarawak e nella penisola della Malesia. E quindi la situazione è abbastanza grave, ma soprattutto le previsioni non sono rose, perché settembre è comunque un mese arido per il Kalimantan in generale. E quindi i fuochi continueranno con molta probabilità per tutto settembre e probabilmente anche per metà di ottobre. Quindi la situazione è grave adesso e continuerà ad essere grave per le prossime 6 settimane. Insomma.
Per quello che si è capito, allora, diciamo, questi incendi sono dolosi, questo bisogna specificare, o nella gran parte dolosi, perlomeno nella loro origine.
Sì, sono tutti dolosi.
E non è una... Insomma, sì, no, dicevo che non è una novità, purtroppo è da molti anni che per fare spazio, soprattutto alle piantagioni, si ripulisce dalla foresta in questo modo, cioè con gli incendi, tra l'altro non è neanche solo una questione indonesiana o che riguarda solo il Borneo. Perché quest'anno la situazione è così diversa e così tanto più grave? È un fatto di cambiamento climatico, è un fatto del Niño, è un fatto che dipende da qualcos'altro?
È un fatto, eh sì, è una combinazione di fattori. È il cambiamento climatico, sicuramente, è il Niño, che quest'anno è particolarmente severo. I modelli, appunto, hanno detto che il 2026 sarebbe stato ci sarebbe stato il Niño con particolarmente arido, insomma. E i modelli andavano da proiezioni con un intervallo abbastanza ampio, insomma, da drammatico a abbastanza contenibile. Quindi, e purtroppo invece è stato abbastanza pesante l'arrivo del Niño, e quindi all'azione criminale degli incendi sostanzialmente illegali si è aggiunto un periodo di aridità prolungata, che ha facilitato ovviamente sia l'attecchimento degli incendi sia la dispersione, insomma, degli incendi stessi.
Che foresta è quella che brucia? Vediamo a volte le immagini, abbiamo visto le immagini di questo, è come se le fiamme si sprigionassero addirittura dalla terra, dal terreno, oltre che ovviamente riguardare gli alberi. Che foresta è quello che brucia, oppure meglio, forse, che cosa sta bruciando della foresta?
Questa è una bella domanda. Quello che sta bruciando è la foresta, diciamo, gli alberi sovrastanti e gli animali, ovviamente, ma il problema di questi incendi è che la maggior parte delle aree che sono incendiate in questo momento sono paludi che sono state drenate e quindi asciugate nel corso di 50 anni praticamente, anzi particolarmente negli ultimi 30 anni, dagli anni 90 in poi nel Kalimantan, E quindi il prosciugamento delle paludi ha messo in esposizione la sostanza organica, cioè l'humus, cioè appunto il terreno soffice costituito da foglie, rametti, tronchi di alberi, che in Europa, nelle zone temperate, questa sostanza organica è alta, è profonda, un 20-30 centimetri. Nelle paludi dei tropici, e in particolare del Kalimantan, possono essere profonde 15 me 10 metri, 15 metri, anche 20 metri. C'è stata una stima su alcuni punti del Kalimantan in questi ultimi giorni. Quindi sono 20 metri di praticamente paglia condensata, carbonella,
Un
diciamo,
carburante perfetto, sì.
che è perfetto. In un momento poi, appunto, dove non c'è più acqua, perché è stata drenata, il clima è stato particolarmente arido negli ultimi 2 o 3 mesi, e quindi è il perfetto incendio sostanzialmente, e continua a bruciare. Quindi anche se i pompieri estinguono l'incendio sulla foresta, la sostanza organica sottostante rimane a bruciare per settimane, per mesi, insomma, ed è difficilissimo estinguerli, è veramente un lavoro ciclopico.
Sono tra l'altro depositi organici che non è che sono lì da qualche decennio, sono lì da moltissimi anni, quindi diciamo si va proprio a, va in fumo proprio anche un patrimonio, diciamo del suolo, se non altro, forse anche per quel che riguarda insomma, il clima e tutto il resto.
Sì, quello che va in fumo, appunto, perché ovviamente diciamo, creare questi 20 metri di sostanza organica ci sono voluti millenni, ci sono voluti appunto gli alberi che cadevano naturalmente, insomma, alberi morti che cadendo venivano sommersi dall'acqua, quindi non entravano in decomposizione velocemente, cioè parzialmente venivano decomposti e poi la sostanza organica rimaneva lì accumulata, e quindi come uno strato dopo strato, si sono creati questi 20 metri, 10 metri, 15 metri di sostanza organica. Quindi come dire, il carbonio che emette in questo momento le paludi del Kalimantan è un carbonio che è stato accumulato dalle piante migliaia di anni fa, con problemi sia per quanto riguarda l'aumento dell'anidride carbonica a livello mondiale nell'atmosfera, sia per le popolazioni locali che devono respirare questi fumi densi, tossici sostanzialmente.
Professore, la ringrazio e la saluto. Un grande, insomma, abbraccio di solidarietà perché immagino che per qualcuno che ha dedicato e che dedica la sua vita, addirittura andando dall'altra parte del mondo alle foreste, vedere tutto questo sia davvero uno strazio.
Sì, purtroppo non è un bel momento. Va bene, grazie dell'invito e grazie a tutti i radioascoltatori.
Grazie davvero e a
Arrivederci.
presto.
Arrivederci.
Era Daniele Cicuzza, botanico all'Università di Darussalam nel Sultanato del Brunei. Sono le 11 proprio in punto. Il nostro tempo per oggi finisce qui. Con A come Asia ci sentiamo la prossima settimana, come sempre alle 10.35. Per il resto vi auguro buon proseguimento d'ascolto e buona giornata.